weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono e di Massimiliano D'Angelo in console per questo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro, in particolare per il Lazio, alla caccia di paesi e tradizioni. Tra poco ci recheremo insieme in provincia di Viterbo, non vi dico ancora nulla, ma si tratta di un paese, una cittadina molto famosa con delle gran belle cose da vedere, di cui ci parlerà però l'ospite che tra poco si collegherà telefonicamente con noi. Prima quindi di partire insieme alla volta della provincia di Viterbo, parliamo di uno dei santi ricordati in questa giornata dell'11 gennaio. Parliamo di un santo vissuto nel secondo secolo, Sant'Igino Papa. Verso la fine del secolo XI, Sant'Ireneo, di ritorno da un viaggio a Roma, elencava i 12 vescovi succedutisi nella sede romana da San Pietro ai suoi giorni. E Igino era nono di questa serie, unico a portare questo nome, successore di Sant'Elesforo, che Sant'Elesforo subì il martirio sotto l'imperatore Adriano. Il Liber Pontificalis e il Martirologio Romano affermano che anche Igino subì il martirio l'11 gennaio, probabilmente del 140, durante la persecuzione di Antonino Pio, e fu sepolto presso il corpo del Beato Pietro in Vaticano. Sembra peraltro improbabile che Igino sia morto martire, e altri peraltro sono i suoi meriti. Durante il suo breve pontificato, che va dal 136 al 140, la Chiesa si vide minacciata all'interno dal proliferare di sette eretiche. Valentino e Cerdone erano proprio stati a Roma per spargervi l'eresia gnostica, un insieme di dottrine e pratiche religiose a carattere filosofico e mistagogico rette da questo principio fondamentale. C'è una fede comune che può bastare al volgo, ma vi è anche una scienza riservata ai dotti che offre una spiegazione filosofica della fede comune. I due eretici vennero sconfessati da Papa Igino, che il Liber Pontificalis definisce filosofo di origine ateniese. Igino tra l'altro intervenne sulla struttura gerarchica istituendo gli ordini minori che consentivano di migliorare il servizio della Chiesa e di preparare i candidati al sacerdozio mediante un avvicinamento progressivo ai santi misteri. Queste sono alcune delle notizie riguardanti Sant'Igino Papa, ricordato in questa giornata dell'11 gennaio. Tra poco il collegamento con il nostro ospite e scopriremo quale paese in provincia di Viterbo andremo a visitare quest'oggi. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano di Francesco De Gregori, I muscoli del capitano.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. Poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Thank you. questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo, poesia. E in questa notte elettrica e veloce, in questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole. Andiamo avanti tranquillamente.
E questi erano i muscoli del capitano di Francesco De Gregori. È arrivato allora il momento invece di svelare il nome del paese ospite con noi quest'oggi, di dare il benvenuto a colui che rappresenta questo paese, che ci parlerà della festa, della tradizione che si svolgerà prossimamente proprio qui. E allora il paese è Caprarola, in provincia di Viterbo, da dove è collegato con noi telefonicamente l'assessore alla cultura Luigi Pecorelli. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi e per parlare di qualche cosa che avverrà nella festa di Sant'Antonio Abate. Allora, Sant'Antonio Abate è festeggiato, si sa, il 17 gennaio, siccome quest'anno il 17 gennaio si pone praticamente in bilico, no? Un giovedì, sì. Ci sono alcuni paesi che lo festeggiano prima, alcuni paesi che lo festeggiano dopo, vale a dire nella domenica precedente o successiva. Caprarola è tra quelli che lo festeggeranno nella domenica successiva, vale a dire il 20 gennaio. E insomma, detto questo, io lascio la parola all'assessore Pecorelli proprio per dirci che cosa avverrà in questa giornata del 20 in onore di Sant'Antonio Abate. Prego.
Noi festeggeremo il patrono, il santo, il 20 gennaio. Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali e siccome Caprarola è sempre stato un paese basato sull'agricoltura e sulla pastorizia, nella sua cultura popolare i festeggiamenti di questo santo sono molto sentiti da tutta la cittadinanza, quindi lo festeggeremo il 20. Il 20 a mattina ci sarà la Santa Messa in onore del santo e la benedizione del pane. Questo pane poi verrà distribuito a tutta la popolazione a fine messa. Finita la messa, l'appuntamento è in piazza Romei Romei, che sarebbe la piazza sotto il Palazzo Farnese, quindi questo splendido scenario.
Di cui poi parleremo tra poco.
Sì, parleremo dopo, assolutamente. E qui ci sarà la benedizione degli animali che la gente ha portato con sé.
Ecco, di che tipo di animali normalmente si tratta? Perché magari un tempo forse erano proprio più bestiame. Ancora ci sono ancora capi del bestiame?
Noi, diciamo, siccome siamo un popolo che vive di agricoltura e di pastorizia, diciamo ancora molto meno rispetto al passato, però ci sono ancora queste antiche tradizioni, quindi è facile trovare, diciamo, quel giorno è il bambino con l'agnellino, oppure anche magari una pecora un po' più grande. Poi possiamo incontrare i conigli, galline, i cani, i gatti, che sono comunque questi animali domestici. Però è molto curioso, molto bello vedere questi bambini con gli animali.
E soprattutto è bello sentire, appunto, perché chiaramente ci sono alcuni paesi che legittimamente, proprio perché ormai le cose si sono modificate, magari addirittura magari ci portano i trattori. cosa che naturalmente è anche molto carina, però è molto bello invece sentire che proprio gli animali, soprattutto quelli legati alla pastorizia, ai lavori nell'agricoltura, ci sono ancora in alcuni luoghi, come per esempio Caprarola. Abbiamo sentito appena adesso dall'assessore Pecorelli che in piazza ci saranno un po' tutti quegli animali, sì. Poi anche animali magari più domestici, tipici proprio delle case anche cittadine, dai cani e gatti, che anche loro naturalmente riceveranno la loro benedizione. Ecco, ci sono, questi sono gli elementi fondamentali di questa giornata, o ci sono altre cose particolari?
Diciamo, fatta la benedizione, successivamente inizia una processione lungo la via dritta del paese con la figura del santo preceduta da dei cavalieri a cavallo.
Ah, e quindi questo avverrà dopo la benedizione?
Sì, dopo la benedizione. Poi a questa manifestazione partecipa anche la banda cittadina e naturalmente tutta la popolazione con gli animali.
E quindi musica e festa per Sant'Antonio Abate. Ricordiamo però, ecco, il 20 gennaio, vale a dire non la domenica prossima, quella
la domenica successiva
per festeggiare Sant'Antonio Abate.
Poi diciamo che è tradizione far coincidere la festa di Sant'Antonio da noi con l'inizio del carnevale.
Ecco, questa è, quindi il carnevale inizierà
quindi
domenica.
Diciamo 20. Che i festeggiamenti proseguono, perché nel pomeriggio si può assistere a una sfilata di carri allegorici, di bambini mascherati lungo la via sempre dritta del paese, famosissima dall'architetto dal Vignola, fatta dal Vignola. Poi la festa non finisce.
Non finisce mai questa festa,
perché diciamo il comitato dei festeggiamenti organizza nelle piazze dei grandi braceri. Offrendo degustazioni di caldarroste, bruschette, salsiccia, quindi fino all'ora di cena.
Quindi in pratica si comincia al mattino e si finisce la sera, quindi la giornata sarà completamente, diciamo, chi a qualsiasi ora si arrivi sicuramente si prenderà una parte della festa che si svolge a Caprarola.
Ecco. È molto sentita da noi.
Mi sembra proprio di averlo ben compreso dalla descrizione proprio di densità di avvenimenti durante questa giornata. A proposito di avvenimenti, di appuntamenti, magari in maniera più sintetica, ecco, sì. Però ci sono uno o più avvenimenti che durante l'anno lei vuole ricordare che sono importanti per la comunità di Caprarola?
Sì, sarò brevissimo. Guardi, altri due appuntamenti possiamo dire che c'è il patrono del paese, che è Sant'Egidio. Questa ricorrenza che cade il 1° settembre, noi la festeggiamo, diciamo, nella settimana, nell'ultimo weekend, fra l'ultimo weekend di agosto e il primo settembre. Diciamo, in concomitanza alla festa del patrono, noi organizziamo la sagra della nocciola.
Ecco, giustamente, quindi
che è
proprio
il prodotto tipico, diciamo, di Caprarola, dove è basata poi l'economia di Caprarola, quindi sull'agricoltura, la nocciola, e qui diciamo c'è una settimana fra varie serate a tema, anche se diciamo la cosa principale è questa grande sfilata di carri folcloristici dove le più belle ragazze del paese danzano e distribuiscono gratuitamente nocciole e altri dolci.
Solo le più belle?
Le più belle, ma tutte, diciamo.
No, diciamo, è una battuta naturalmente, però vorrà dire che il paese sarà fornito sicuramente di giovani belle fanciulle, e quindi ricordiamoci anche questa data da segnare sul calendario. Adesso però è il momento proprio di parlare di Caprarola, di quello che nobilita questo paese, di che ciò che è interessante da fare e da vedere. A lei la parola, assessore, anche se immagino già qualche cosa che ci vorrà dire riguardo,
certo,
una cosa proprio caratteristica.
È impossibile,
prego,
non nominare il Palazzo Farnese, voglio dire, ecco, conosciuto in tutto il mondo.
Che è davvero bello, infatti.
Sì, caratteristico per la sua forma pentagonale. È il palazzo fatto, diciamo, di 5 piani, ha 2 giardini, giardini alti, giardini bassi. Poi del palazzo ci sarebbe da parlare per ore ed ore. Ho nominato anche prima l'architetto che, certo, ha fatto il palazzo su mandato del cardinale Alessandro Farnese, Jacopo Barozzi. Ne approfitto per dire anche che quest'anno è stato il 500° anniversario della nascita di Jacopo Barozzi.
Ah, beh, quindi questa è una cosa
importante. Abbiamo avuto, diciamo, vari festeggiamenti durante l'anno, abbiamo fatto rivivere il palazzo anche a quei cittadini che ormai sono abituati a vederlo giorno dopo giorno.
Ecco, e comunque ricordiamo, per chi magari invece ancora non avesse avuto l'opportunità di farlo, e veramente lo consigliamo vivamente, anche personalmente sono stato, veramente un palazzo bellissimo, è visitabile regolarmente, facilmente, ecco, un palazzo aperto con degli normali orari d'apertura, diciamo.
Poi in base agli orari è possibile vedere già i giardini, in base all'orario di visita.
Esattamente, infatti ci sono varie possibilità in questo senso, e magari poi anche grazie al numero telefonico che lasceremo in coda alla trasmissione, sì, chi volesse potrà ottenere più informazioni. Ecco, al di là del naturalmente primario a livello di importanza Palazzo Farnese, ci sono, come si presenta il paese e quali sono magari altri piccoli consigli che vuole dare a chi vi viene a visitare?
Sì, diciamo dal punto di vista storico-culturale dall'influenza della famiglia Farnese, Caprarola offre tantissimo, perché ci sono tante chiese, ci sono palazzi storici, quindi diciamo dal punto di vista storico-culturale offre tantissimo. Chi è interessato anche a trascorrere un breve o lungo soggiorno in massimo relax può venire benissimo a Caprarola all'estate, perché abbiamo la fortuna di avere il lago di Vico.
È vero che vicino a Caprarola, quanto dista il lago di Vico?
È vicinissimo, diciamo a 3 chilometri.
Che poi è veramente già anche una strada molto bella, no? Che lo circonda.
Sì, ma poi c'è la riserva naturale intorno, quindi immerso nella natura, veramente surreale.
Ci,
diciamo.
Ci si può bagnare dentro il lago?
Sì, sì, sì.
Ecco, quindi ci sono delle spiagge dove uno può recarsi.
Sì, ci sono delle spiagge, è possibile, sì.
L'acqua com'è, fredda?
E l'acqua è un pochino fredda, sì.
Però vabbè, durante l'estate chiaramente questa sarà un momento...
È piacevole, perché fa caldo.
Esatto,
quindi...
magari adesso uno ha solo paura a pensarci, ma invece durante l'estate sarà sicuramente una cosa piacevole, magari proprio da associare, come giustamente suggeriva l'assessore, a una visita magari al palazzo, quindi unire il bene per la mente a quello per il corpo. E quindi ecco, con questa associazione che altro ci vuole? Ci vuole anche un buon piatto. E allora, quali sono i piatti tipici da non perdere venendo dalle parte di Caprarola?
Qui siamo di ottima tradizione, quindi diciamo per primi piatti posso nominare i famosi pici, che sono dei maccheroni fatti in casa, uova e farina, che si possono cucinare in varie salse, diciamo nelle stagioni appropriate, perché si possono trovare una grossa, grande varietà di funghi, e poi la vicinanza al lago offre anche naturalmente dell'ottimo pesce. Se parliamo invece di piatti tradizionali,
sì,
non possiamo non nominare quelle pietanze contadine come l'acqua cotta, che sarebbe dell'acqua fatta a bollire con tutti i tipi di verdure, quindi viene fuori un brodo, poi diciamo dove viene inzuppato del pane diciamo duro di giorni, diciamo. Questi sono, oltre all'acqua cotta posso anche nominare la polenta con i fagioli, i fagioli con le cotiche, e voglio dire, questi sono tutti piatti
che poi si adattano bene a questo periodo, insomma,
sì, che un tempo erano il pasto dei poveri, ma oggi sono piatti molto ricercati, c'è il turista che viene e chiede di questi piatti, diciamo, di una
e infatti
volta.
Noi stiamo dando proprio informazione a chiunque magari visitatore italiano o straniero si trovi a aggiungere dalle parti di Caprarola, magari dopo aver ascoltato le parole dell'assessore
e
Luigi
dolci,
Pecorelli.
Se parliamo di dolci possiamo dire veramente, vabbè, il più famoso, nomino soltanto quello, il tozzetto caprolatto.
Tozzetto caprolatto.
Il tozzetto caprolatto, sì, diciamo che è simile al cantuccio fiorentino, invece che la mandorla c'è la nocciola.
Eh beh, buonissimo. Giustamente, che altro ci può essere a Caprarola? Giustamente la nocciola nel tozzetto caprolatto. Quindi i pici con la G o con la C di Como o con la G di Genova?
Con la C di Como.
Con la C di Como, i pici. Ecco, i pici che sono appunto questi maccheroni specifici che ci ha descritto l'assessore. Come si arriva in tutto questo? Ecco, quale strada occorre fare venendo da Roma?
Sì, diciamo, venendo da Roma, una volta usciti da Roma, ha preso il grande raccordo anulare, bisogna prendere l'uscita 5, direzione Viterbo, che sarebbe la Cassia Veientana. Una volta presa la Cassia Veientana, poi basta seguire le indicazioni, Lago di Vico, Caprarola.
Quanto ci vuole da Roma, più o meno?
50 minuti.
50 minuti, ed è cosa fatta, siamo a Caprarola. Un'ultima domanda per l'assessore Pecorelli, quale numero di telefono possiamo lasciare per chi volesse più informazioni?
Sì, lasciamo quello dell'ufficio turistico del comune, quindi è 0761
sì.
646157.
E io lo ripeto, è il numero dell'ufficio turistico del comune di Caprarola, il prefisso è lo 0761 e il telefono è 646157, e qui magari si possono avere anche le informazioni per andare a visitare il Palazzo Farnese e i suoi giardini. Ricordiamoci, effettivamente ha fatto bene l'assessore, che gli orari cambiano a seconda delle giornate, quindi informatevi prima a seconda che vogliate visitare il palazzo o uno dei giardini, perché questo può cambiare. Il numero, ripeto, 0761 646157. Io ringrazio moltissimo l'assessore alla cultura del comune di Caprarola, Luigi Pecorelli, auguro naturalmente a lei e a tutti, come si chiamano, i
caprolatti.
Ecco, appunto, perché stavo pensando tozzetto caprolatto, quindi ai caprolatti, questo non l'avrei mai indovinato senza il suo aiuto, lo ammetto. Quanti siete?
Siamo 5.500.
A tutti e 5.500, visto che siamo ancora a inizio anno, un buon 2008, a cominciare proprio dalla festa di Sant'Antonio Abate, che, ripetiamo, ci sarà per tutta la giornata a Caprarola il giorno 20 gennaio. Grazie ancora, assessore. Buona
Grazie
giornata.
A voi. Buona giornata.
E per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.105live.radiovaticana.org. Weekend Divino torna venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Luca Zuran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!